Ecco, oggi vogliamo riflettere insieme sulla vita in Cristo, sulla vita nuova che nasce dal diventare cristiani, sulla vita secondo i comandamenti dell'Antico Testamento, i comandamenti del Nuovo Testamento. Voi sapete che è sempre stato così, che un credente non solo crede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito, vive i sacramenti, prega, ma si converte, cambia la vita. Pensate ad Agostino. Agostino aveva una concubina, finché non decise di... lui decise che era per la sua vita era il celibato, avrebbe potuto decidere di sposarla, ma se restava in una situazione morale incerta, confusa, non poteva battezzarsi. Così oggi la Chiesa dice che il cammino di conversione, di Vangelo, è veramente un cambiamento del modo di vedere gli affetti, la giustizia, il lavoro, è un cambiamento della vita morale. Perché questo? Ecco, vorrei, ne state parlando sicuramente tantissimo, oggi mi interessa darvi una chiave di lettura, cioè perché e in che modo la fede cristiana dice che la nostra vita morale, le nostre scelte, le decisioni c'entrano e anzi è bello, è meraviglioso. Se non c'entrassero vorrebbe dire che il Vangelo è inutile, cioè se il Vangelo, noi dicessimo noi siamo cristiani ma in realtà noi continuiamo a pensare della vita esattamente quello che pensavamo prima di essere cristiani, vorrebbe dire che questo Vangelo è insignificante, questo Vangelo non c'entra con la vita che noi viviamo, no? Innanzitutto una prima cosa, nella mentalità un po' banalizzante, che non è di tutti ma che noi sentiamo respirare, sembra quasi che l'essere buoni, giusti, sia come un'aggiunta alla vita, cioè tu hai la vita e poi ci metti come una specie di appendice osservare i comandamenti. Invece la visione cristiana, che è molto bella e molto vera, è che tu sei la tua vita morale, cioè la tua vita morale, le tue scelte, non sono una cosa diversa da te, ma sono le cose che veramente ti costruiscono. Avete sentito il Salmo primo che abbiamo letto, no? L'uomo che ascolta la parola di Dio, che la medita, sarà come un albero che produce sempre frutti. Se invece l'uomo non segue la legge di Dio, comincia a stare con i cattivi, comincia, in realtà la sua vita sarà portata via dal vento, sarà senza frutto. Allora è interessantissimo, la Chiesa parla della nostra vita, delle nostre scelte, della nostra morale, non perché ci vuole fare la morale e dire è giusto e sbagliato, certo che è giusto e sbagliato, ma giusto e sbagliato vuol dire che prendere la via sbagliata vuol dire morire, vuol dire buttare via la vita. Prendere la via giusta vuol dire trovare la via della felicità, la via della relazione. Pensate al tema dell'amore grande, no? Chi non ama, dice la Chiesa, non è che ha sbagliato un comandamento, chi non ama ha sbagliato la vita. La sua vita si accorge che non gli piace, che non serve a niente, che è senza significato. Allora la vita morale non è una cosa che si appiccica alla vita di fede. Ma la fede e la vita morale sono un tutto indissolubile, perché la vita è importante. Se le nostre scelte fossero insignificanti, fossero solo un appendice della vita, questa cosa renderebbe povera la vita, la renderebbe senza veramente valore le nostre scelte. Invece la Chiesa dice tu ti costruisci con le tue scelte, mentre un animale non deve fare delle scelte. Un uomo, se fa le scelte giuste, fa il bene, diventa felice, ama, riesce a aiutare i figli, gli altri, la società, riesce a aiutare la Chiesa, il mondo, riesce a essere in relazione con Dio. Se un uomo fa le scelte sbagliate, quelle scelte sbagliate rendono tutti più deboli, tutti più poveri. E una seconda cosa che è importante riflettere per introdurre dentro questo tema, nella visione che Gesù ci presenta, avete ascoltato questo passaggio meraviglioso del Catechismo della Chiesa Cattolica, che riprende la tradizione antica, la morale non è innanzitutto la singola scelta che io faccio, ma è la realtà delle virtù che mi costituiscono. Che cos'è una virtù rispetto a un gesto? Per esempio, una cosa è fare un gesto di carità, una cosa è essere persone che hanno un cuore pieno d'amore. La virtù è il cuore, è l'atteggiamento abituale, invece il gesto di dare l'elemosina una volta è un gesto. È importante il gesto, ma quello che ti costituisce è il tuo essere virtuoso, dice la tradizione della Chiesa. Lo si chiama in latino habitus perché è abituale, cioè è qualcosa che è la tua vita normale. Vi faccio un esempio di un punto dove si vede che c'è, dove ci accorgiamo che è una cosa reale. A me è capitato tante volte di sentire dei ragazzi o delle ragazze che vengono da me e mi dicono: guarda, quel ragazzo è un traditore, un bugiardo, è un farabutto, cioè, però a me quanto mi vuole bene. Cioè io mi illudo che a me mi vuole bene perché io sono lui, ma la sua vita abituale non è virtuosa. Io mi accorgerò che quel ragazzo che dice di dire la verità solo a me, mentre dice le bugie a tutti, alla fine dirà le bugie anche a me. Perché? Perché l'imparare a essere veri, a dire quello che si pensa, a non rinnegare la parola data, anche se ci si rimette, è una virtù, è un atteggiamento abituale. Non è semplicemente un momento che io un giorno lo faccio, un giorno, ma è qualcosa che mi rende globalmente vero. C'è il peccato, no? Ma la vera domanda è: noi siamo veri? Noi siamo persone che mantengono la parola? Noi siamo persone che sono buone? Una ragazza dice: beh, questo ragazzo com'è buono, però odia la sua famiglia, odia tutte le ragazze che ha con... cioè non è buono nel cuore. È diverso invece dire che quella persona è cresciuta nella bontà, poi fa degli errori, ma ha un cuore buono, no? L'habitus è il cuore, è la ripetizione del gesto, poi ci torneremo, che fa sì che io divenga buono. Si diviene buoni, si diviene sinceri, si diviene persone che amano lavorare, che sono fedeli a un impegno preso, che sono generosi verso gli altri e non egoisti. E invece si diviene egoisti, si diviene disinteressati agli altri. Cosa ci può aiutare? Qual è la tradizione della Chiesa? Ha elaborato questo pensiero semplicissimo. La visione dell'uomo è legata a quattro leggi. Le diremo una dopo l'altra, cercherò di spiegarle. Se voi capite il rapporto che c'è fra queste quattro leggi, avrete capito un po' di più il Vangelo e penso anche voi stessi e anche le persone a cui volete bene. Sono quattro realtà che entrano in tensione, in lotta, in alleanza una con l'altra. La Chiesa le trae dalla rivelazione, le trae da Dio, dalla scrittura, vedrete che la citeremo spesso, ci accorgeremo come è veramente l'uomo, come la Bibbia lo pensa, come Dio lo ha pensato, che viene fuori così. Prima legge, la legge potremmo chiamarla della coscienza, cioè l'uomo al di là se è credente o non è credente, al di là se è cristiano, se è ateo, se è di un'altra religione, è stato fatto da Dio con una legge che gli parla dentro il cuore, dentro la mente, dentro la coscienza, per la precisione, per cui è capace di riconoscere il bene e il male anche senza aver ancora ascoltato la parola di Dio. Pensate per esempio la coscienza che noi dobbiamo aiutare chi è in difficoltà, chi è per esempio senza cibo. Nel linguaggio vero, morale e teologico, la coscienza non è come si dice oggi tu parli con un ragazzo e dici: beh, a me in coscienza non mi va di fare i compiti, a me in coscienza non mi va di studiare, non mi va di andare a messa. Cioè la coscienza è qualcosa che noi usiamo per dire non farò niente, cioè io mi disimpegno. In realtà la coscienza nella visione morale cristiana è invece una voce obbligante. La coscienza è quella voce che ti dice: ci sono gli altri, la coscienza è il ricordo dentro di te che esiste la vita. Se tu hai del denaro, tu non puoi non fare la carità. Una persona che vivesse senza mai donare del denaro agli altri sta tradendo la voce della sua coscienza. Se voi lo dite a un ragazzo, se ne accorge che è vero, guarda, tu hai la paghetta, hai 10 euro a settimana, tu devi almeno uno, lo devi dare per i poveri, perché c'è gente che sta male, che muore. La voce della coscienza è obbligante, cioè la carità tu non la puoi, non puoi dire a me non mi importa, non me ne va niente, non mi interessa. La coscienza è la voce di Dio che, facendoti vedere la situazione degli altri, dei fratelli, ti fa dire: guarda che tu sei responsabile della loro vita, tu non puoi occuparti solo di te, ma tu sei responsabile anche dell'altro. E la coscienza dice anche all'uomo: tu devi cercare la verità. Cioè la coscienza ti dice: tu devi essere uomo, non puoi essere uno che vive solo di pizzichi, che non glielo importa. No, tu devi conoscere la verità, perché se non capisci la verità non puoi amare. Non puoi avere un figlio, cioè lo puoi avere lo stesso, ma poi non sai cosa dire. Cioè la coscienza ti dice, tu devi sapere se Dio c'è o non c'è, lo devi cercare, devi studiare, devi fare il massimo che ti è possibile. La coscienza è una voce di Dio dentro di noi. La Chiesa crede, questo è interessantissimo, che la coscienza non viene mai spenta, anche se un uomo ha fatto dei peccati gravissimi. Anche se un uomo ha sbagliato tutta la vita, grazie a Dio continua ad esserci questa voce che quando fa il male gli dice questo è male, non lo devi fare. Vi faccio due esempi concreti di due fatti di terrorismo, uno religioso e uno politico. Anni fa c'è stato un terribile attentato fatto dagli integralisti islamici in Marocco, sono usciti e hanno sparato contro degli ebrei, dei civili, insomma della gente qualsiasi. C'è stato uno di questi terroristi che non ha sparato perché si era preparato, aveva una bicicletta, aveva il mitra, è uscito, ha visto un bambino che usciva dalla sinagoga e dentro di lui ha pensato, quello è un bambino, è come mio figlio, ma io posso uccidere? Cioè, quella voce è la voce di Dio in lui, cioè Dio ha parlato, anche nella voce degli altri, cioè, solo che gli altri non l'hanno ascoltata. Quella persona ha ascoltato quella voce e ha detto, io non posso sparare un bambino non si può toccare. Un altro fatto italiano, voi sapete che anni fa, se non lo sapete non importa, l'ho imparato adesso, è stato rapito un grande politico italiano che poi è stato ucciso, tragicamente si chiama Aldo Moro, una persona molto importante, amatissima dal Papa, eccetera, e prendendolo, lo hanno ucciso lui alla fine dopo una prigionia, ma hanno ucciso 5 persone della sua scorta, e i terroristi, le Brigate Rosse, che facevano il pedinamento, raccontato quando sono stati presi che cosa succedeva, e uno di loro ha raccontato questa cosa straordinaria nella sua bellezza e drammatica, perché lui non ha ascoltato la voce della coscienza. Loro cercavano di capire dove rapirlo, dove era più facile poi scappare via e portarlo via ancora vivo, no? E lui dice, io facevamo questo pedinamento, a un certo punto io ho visto una delle guardie del corpo di Aldo Moro che usciva dal bar mangiando un panino. Io mi sono accorto che mangiava un panino e ho detto, ma quello mangia un panino come me, ma quello ha degli amori, ha delle amicizie, come io, cioè siamo persone tutte, io non posso sparargli, cioè che se, come faccio io, cioè io che parlo della vita, della giustizia, come posso io far del male a uno? Cosa è successo? Che la voce della coscienza, la voce di Dio in lui aveva parlato, ma lui subito è stato ripreso dal gruppo. Sapete, il gruppo può essere terribile, il gruppo ideologico di cui fai parte, il gruppo ti può quella voce c'è in te, cioè il gruppo non era riuscito a togliere quella voce, però quando la voce ha parlato lui si è lasciato, poi dopo l'ha lasciata cancellare. Allora questa voce, dice la fede della Chiesa, lo ricorda per esempio il Concilio in maniera bellissima, ma è tutta la tradizione della Chiesa, non si potrà mai spegnere. Voi trovate il malavitoso che ha ucciso 100 persone, trovate quella voce dentro di lui, c'è. Se voi parlate con un amico, con un cristiano, voi dovrete sempre ricordarvi che voi dovete fare appello a quella voce. Tu lo sai che questo è male, tu lo sai che questo è bene. Con un linguaggio che è discutibile ma che è vero nella sostanza, si chiama anche la legge naturale. La Chiesa sa che esiste una legge che non dipende dallo Stato, cioè non è lo Stato a stabilire questa legge, ma tutti gli Stati sono obbligati a riconoscerla come superiore alle Costituzioni. Pensate a quello che oggi chiamiamo i diritti umani, no? Noi abbiamo dichiarazione dei diritti umani, abbiamo le persone che hanno la bocca piena di questa parola, no? Ma c'è una domanda che non si affronta mai, che invece è chiarissima della dottrina della Chiesa, no? Il diritto umano è fondato dallo Stato, per cui se ci fosse una maggioranza contro quel diritto si potrebbe cambiarlo, cioè c'è il diritto alla vita, il diritto alla cultura, alla libertà, a sposare chi si vuole, a professare liberamente la religione, a convertirsi, a parlare delle proprie idee, cioè questo è un diritto che io ho. Oppure se tutti gli italiani votassero che la maggioranza più del 51% decidesse no, questo diritto non c'è, il diritto decadrebbe perché la maggioranza ha votato contro, o quel diritto è più alto del voto degli italiani o del mondo intero? La Chiesa risponde, non è la legge a fondare questi diritti, ma la legge è quel processo che riconosce esistente un diritto che la supera e la precede. Allora la libertà di coscienza, la libertà di parola, il diritto ad avere il cibo, ad avere l'acqua, ad avere la libertà di sposarsi, a poter, questo è un diritto originario. E la coscienza ti fa dire tu devi lavorare perché ognuno abbia il riconoscimento reale, perché questi diritti non siano solo sulla carta, ma siano veramente operativi, no? Seconda legge che è nel gioco delle nostre scelte, della nostra vita morale, la Chiesa dice a partire dalla Rivelazione non solo che l'uomo è stato fatto a immagine di Dio, che l'uomo ha la capacità di conoscere il bene, ma dice che nell'umanità è entrato a motivo del peccato originale un peccato per cui l'uomo dentro di sé ha una seconda voce, oltre alla voce della coscienza, che gli dice fai il male. E San Paolo chiama questa voce del male, la chiama la legge del peccato. Non è legge come la legge della coscienza a cui bisogna seguirla, ma San Paolo usa questa espressione legge del peccato per dire che non è che in noi c'è solo l'ipotesi remota, remotissima, tu sei libero, fai il bene, ma in noi c'è una forza che ci dice fai il male. C'è qualcosa che ci fa ogni tanto dire ma perché non lo fai? Ma lascia perdere, è vero che sarebbe giusto, c'è la voce che dice non lo fare, e la vita è quella, la gioia è quella, c'è una voce che dice ma non è vero, ma fai quello che è meglio, che starai meglio, che cioè, c'è questa voce che pressa, che ci spinge, che è la voce del peccato. Notate, questo è interessantissimo, dicendo questo la Chiesa e anche Israele dice che in noi c'è una lotta fra due possibilità, cioè la scelta non è mai andare spontaneamente verso il bene, ma per andare verso il bene io devo essere forte contro il male. Quando si dice segui il tuo cuore, io rispondo sempre, quando un genitore mi dice ma sì, basta che io dica ai miei figli fai quello che ti detta il tuo cuore, io rispondo attenzione, nel tuo cuore ci sono due voci, cioè tu genitore devi aiutare tuo figlio a capire che lui ha due voci, come fa a capire qual è quella del bene e qual è quella del male. Pensate, per esempio, uno arriva la sera, no? Chi di voi è universitario, dice io non ho voglia di studiare. C'è un'altra voce che dice, dai, un'altra ora, vedrai che domani c'hai l'esame, poi sarai felice dopo, cioè, se lo fai, è vero che è faticoso, ma poi domani, cioè, sono una lotta, uno dice no, la felicità è non studiare, l'altra dice la felicità è fare quella fatica e domani goderti, cioè, uno è in una situazione, un momento di ambiguità, c'è una voce che dice, beh, questa ragazza è più giovane di tua moglie, questo ragazzo è più, cioè, è più sprinte, più, guarda, tua moglie ha 60 anni, c'ha le rughe, questa è carina, c'ha 30 anni. E un'altra voce, ma è la tua famiglia, ma gli vuoi bene, ma per sta cavolata tu ti rovini tutta, cioè c'è una lotta di due voci, no? L'uomo ha dentro di sé sempre, ha due voci che gli parlano, e questa seconda voce ha una sua forza, cioè non è semplicemente un'idea. Pensate, e per esempio lo scoprirete quando parleremo poi della confessione, no? Vi accorgerete, mentre Socrate, che era intelligentissimo ma non era cristiano, gli mancava qualcosa, Socrate dice che uno fa il male perché non sa che cos'è il bene. Allora Socrate dice, basta che tu gli spieghi a uno cos'è il bene, quello non farà più il male, farà il bene. San Paolo, che è molto più furbo e più intelligente perché è cristiano, risponde, guarda che tu sai benissimo che una cosa è male, eppure la fai lo stesso. L'uomo sa cos'è bene e non lo fa. Io conosco ognuno di noi, parlo, cioè uno dice basta, devo smettere di lamentarmi, devo smettere di pettegolare, ma perché devo ferire? Io lo so benissimo che lo devo fare, arrivo lì e lo rifaccio di nuovo. Sono delle persone, tutti quanti noi spesso ci confessiamo più volte di uno stesso peccato, di un atteggiamento, cioè come si fa a vincere questo male che è presente, che è reale, no? C'è una legge vera di questo. Vi faccio un riferimento ad un tema interessantissimo a partire da un grande autore che vi ho già citato altre volte, Chesterton. Chesterton, questo anglicano diventato cattolico, un gigante del pensiero, un letterato, uno scrittore, cosa semplicissima anche, lui diceva, e aveva perfettamente ragione, che il peccato originale è l'unico dogma che si può dimostrare empiricamente. È un paradosso, cioè un dogma. Allora diceva, la gente quando noi parliamo del peccato originale ci prende in giro, dice, ma voi cristiani credete ancora a queste cose vecchie? Cioè voi credete ancora al peccato originale? Lui diceva, facevo questo esempio semplicissimo, no? Io conosco benissimo tante situazioni in cui un uomo si diverte a uccidere un gatto. Si potrebbe metterci altre cose, lui fa l'esempio di... Allora gli atei dicono: se l'uomo è capace di uccidere un gatto, vuol dire che Dio non esiste. Cioè, l'evidenza che il gatto soffre e l'uomo lo fa lo stesso prova che Dio non c'è. Cioè, l'esistenza del male nel cuore dell'uomo è la prova che Dio non esiste. Continua Chesterton: i cristiani dicono che l'uomo può fare male a un gatto, ma ripeto, è solo un esempio per parlare del male che noi facciamo, perché noi abbiamo un rapporto con Dio che si è rovinato. Cioè, l'uomo fa il male non perché Dio non esiste, ma l'uomo fa il male perché nella vita dell'uomo è intervenuto qualcosa che lo ha ferito. L'uomo ha la coscienza, è bello, può amare, ma dentro l'umanità è entrata una ferita. E poi scherza il punto che lui vuole colpire, e quelli che prendono in giro il peccato originale hanno una terza soluzione: nessun gatto è mai stato ucciso, che è chiaramente un paradosso, cioè dimostra per assurdo, no? Cioè, il male non c'è, e non c'è nessuno che soffre, nessuno che fa del male agli altri. La presenza dell'uomo, di ognuno di noi che fa del male agli altri, è un'evidenza assoluta. Come un'evidenza assoluta che noi vogliamo fare il bene, che noi abbiamo la voce del bene, che noi sentiamo che dobbiamo dare i nostri soldi, almeno una parte se ci sono dei poveri, noi dobbiamo fare il... Queste sono evidenti tutte queste due cose. Pensate che il Concilio, riprendendo questo tema del peccato originale, il Concilio Vaticano II, questo incontro straordinario in cui la Chiesa Cattolica è tornata a pensare a tutta la sua tradizione, alla sua dottrina, a presentare l'uomo di oggi, dice una frase straordinaria: il peccato originale lo si conosce per esperienza quando ci si accorge che il nostro cuore è diviso. È un'espressione del Concilio Vaticano II, cioè il nostro cuore non è unificato. Ma noi, quando ci guardiamo dentro, dice il Concilio, ci accorgiamo che il nostro cuore vorrebbe amare, ma poi non sempre ama. Vorrebbe sperare, ma poi si deprime. Vorrebbe tendere la mano, ma poi delle volte non la tende. Vorrebbe perdonare, vorrebbe mettere da parte un torto, ma poi non riesce a farlo. Terza legge. La terza legge, nella tradizione della Chiesa, una legge che illumina le altre due, è la legge che Dio dà esternamente alla coscienza, proprio perché la coscienza è in questa lotta fra un bene che sente e una voce del male che è meno forte ma che è altrettanto forte in lei. Dio, nella sua misericordia, nel suo avvicinarsi all'uomo, Dio dà una legge, dà i comandamenti, dai 10 comandamenti a Mosè, dà le leggi al popolo di Israele, da Giovanni Battista, manda dei messaggeri, dei profeti, eccetera, perché l'uomo abbia da parte di Dio un aiuto per purificare la sua coscienza, per capire il bene. Allora questa terza legge non è più una legge che è scritta dentro l'uomo, ma è una legge che viene da fuori l'uomo, viene dagli altri, da Dio, ed è vero che l'uomo deve agire a partire dalla sua coscienza, a partire dal suo pensiero, ma l'uomo, per poter capire se stesso e per poter avere la forza, ha bisogno che Dio lo aiuti e lo illumini. Pensate per esempio a una cosa semplicissima, pensate al ruolo di un genitore in una famiglia. Se voi a un bambino non gli dite il no o il sì, voi avete dei bambini che mangerebbero 70 barattoli di Nutella e poi morirebbero perché hanno mangiato. Cioè, il bambino, se voi lo fate riflettere, pian pian, lo capisce che non lo deve fare. Ma l'aiuto di un genitore che da fuori dice no, adesso io la metto, questo, per questo e questo motivo, non, cioè la voce dell'educatore cioè non può togliere la voce della coscienza, ma si crea una relazione fra la voce esterna dell'educatore, la voce del padre, della mamma, la voce di Dio e la voce interna, per cui la persona, sentendo l'altro che dice c'è la nonna che sta male, dobbiamo andare a trovare, è importante, cioè lei ha bisogno del nostro saluto, il bambino dice no, non ci voglio venire, voglio giocare, pian piano la mamma gli fa capire che è bello, lui dentro di lui ce l'ha, anche lui è in grado di dire sì, dobbiamo andare dalla nonna, lui lo capisce, ma gli serve la voce dell'autorità, della paternità, dell'amore di una persona esterna che lo porta, lo aiuta a chiarificare quella voce interna e lo porta verso il bene. Pensate, per fare un esempio semplicissimo, pensate a un grandissimo filosofo e santo, San Tommaso Moro, che ai tempi della Riforma protestante, sapete che a quei tempi nel 500 e 600 tutti combattevano quelli che la pensavano diversamente, a volte sembra solo che la Chiesa Cattolica, Tommaso Moro è stato ucciso perché in libertà di coscienza era contrario a quello che diceva il re. Lui diceva: la mia coscienza mi dice che io sono cattolico, io non parlerò male del re, però tu non puoi chiedere che io ti dia ragione. Tommaso Moro chiese questo, cioè tu non puoi pretendere che io ti dia ragione. Il re lo pretese e gli tagliò la testa. Tommaso Moro dice in un suo famoso scritto che la coscienza è la voce più alta, quindi lui fa il primo brindisi per il bene alla coscienza, c'è un famoso passo in cui dice: se io dovessi scegliere se brindare alla coscienza o al Papa, lui era un cattolicissimo, io brinderei per primo alla coscienza, ma poi brinderei al Papa perché la mia coscienza ha bisogno della voce del Papa per capire la mia. Allora, la coscienza e la voce del comando non sono due voci opposte, ma sono due voci che si integrano, che dialogano fra di loro. Sono due voci che si camminano. Se voi togliete gli genitori, togliete i catechisti, togliete la Chiesa, togliete la Scrittura, togliete Mosè, la persona ha più difficoltà a trovare la via del bene. Quando noi invece sentiamo spiegare la legge di Dio, quella legge fa risuonare la nostra coscienza, ci dice: è vero, è così, è certo che c'è ragione. Poi dico anche: non mi va di farlo, questo è faticoso, però io sento che c'è del vero, che c'è del buono, che c'è una via preziosa, importante, una via giusta, una via buona, una via di Dio. In particolare, il luogo dove noi vediamo concretizzato in maniera suprema questa legge esterna è nella legge dei 10 comandamenti. Adesso io non posso entrare, ne avete parlato mille volte nella catechesi, ma i 10 comandamenti sono importantissimi, sono dei luoghi dove si è come concretizzata questa voce che dice, per esempio: onora tuo padre e tua madre. Cioè, tuo padre e tua madre ti hanno dato la vita, è vero che a te ti verrebbe di in certi momenti di prendere, di non ti telefono più perché mi hai trattato male, ma c'è un dono, c'è una, tu sei, c'è qualcosa che ti fa dire: ma io devo provare, io devo ricercare, devo trovare una via per non cancellare, devo mantenere aperti i rapporti. C'è una voce esterna, c'è una voce che dice: santifica le feste. Cioè, la coscienza dice: io posso trovare Dio anche se non vado mai la domenica a messa. Quella voce dice: no, se tu trascuri i segni, poi di questo ne parleremo più là, tu in realtà ti accorgerai che muore Dio in te. I segni ti servono per avere Dio. Cioè, in quelle parole si concretizza, si cristallizza questa voce di Dio che viene a aiutarci a camminare. C'è una quarta legge, importantissima, che è la legge suprema del comandamento dell'amore. Cioè, l'esterno, ciò che Dio fa con noi, non è solo di darci un comando che ci dice: questa è la via della vita, se tu la segui, se tu onori tuo padre e tua madre e non li disprezzi anche se sono stati cattivi e se hanno perso la ragione, questa è la via della vita, e questa invece, se tu tratti male le generazioni precedenti, questo sarà alla fine la rovina del mondo, della società. Ma c'è un altro intervento ancora più grande di Dio, che è la legge che nasce dal fatto che Lui ci ama. La legge dell'amore è la legge che dice: amatevi come io vi ho amato. Se volete, è un paradosso, è una legge ed è più di una legge. Perché? Perché potremmo dire al contrario: come io vi ho amato, così amatevi. Cioè, è un intervento di Dio che ci chiede di amarci, ci chiede di perdonarci, ma prima di chiedercelo e mentre ce lo chiede, ci dà Lui il suo amore e il suo perdono. Se io sono veramente perdonato, pensate a un peccatore che ha fatto il male, a noi peccatori che abbiamo fatto il male, se Dio mi ha perdonato, cioè io, gli altri avrebbero potuto trattarmi male, perché se sapessero cosa io ho pensato di loro, cosa gli ho fatto, Dio mi ha detto: vai in pace, stai serio, ti ho perdonato. Ma se io sono stato perdonato e amato, ma allora posso chiedere a Dio la forza di perdonare anche chi mi ha trattato male. Capite che qui non è una legge in cui Dio mi ama anche dandomi 10 comandamenti, ma nella legge dell'amore Dio arriva ad amarmi dandomi il perdono, dandomi Cristo che muore per me, dandomi tutto se stesso, dandomi la salvezza quando io non lo merito, e dicendomi: anche tu, sii come me, tu che sei stato amato, sappi amare gratuitamente così come io ti ho amato senza che tu lo meritassi. Mi raccontava un sacerdote missionario che è stato in Svezia in questi giorni, mi diceva che parlava con una donna luterana di 83 anni e si è messa a piangere, lei luterana dinanzi a un cattolico, e questa donna diceva: padre, a me nessuno mi ha mai detto io ti ho perdonato. E piangeva dicendolo: questa è la forza di voi cattolici, cioè voi avete la forza di uno, è il sacramento, ma il sacramento dipende da Cristo, cioè c'è la possibilità di dire: tu hai, c'è stato un aborto, c'è stato un omicidio, c'è stato il rubare, c'è stato il tradire il matrimonio, tu vai in pace, sei perdonato, sei rifatto figlio, sei amato non perché sei giusto, ma sei amato nonostante il tuo peccato, sei amato tu. Dio non guarda il tuo peccato, Dio guarda te. Questo comando è il comando dell'amore, che resta un comando, notate bene, cioè Gesù non dice: come io vi ho amato, se vi va amatevi, se no odiatevi e picchiatevi, cioè è un paradosso, ma Gesù comanda, a volte si dice l'Antico Testamento c'è il comando, nel Nuovo Testamento non si comanda niente, manco per niente, queste sono delle baggianate non evangeliche, non che... nel Nuovo Testamento c'è il comando. Ma c'è il comando insieme all'amore, cioè è un comando che nasce dall'esperienza di essere amati. E per questo, se volete, per certi aspetti è ancora più obbligante, ancora più importante, no? Pensate quando uno è stato amato dalla propria ragazza, cioè dal proprio ragazzo: ma io posso tradire uno che mi vuole bene? Io sono amato, cioè io non posso pugnalare alle spalle. Sapete che nei peccati, per esempio della Divina Commedia di Dante, il peccato più grave, quello che sta nel fondo dell'inferno, è chi ha tradito una persona che lo amava. È diverso uno che ha fatto del male a un nemico, no? Che è male lo stesso, che è peccato. Ma se io ho tradito uno che mi stava dando tutto, quello è nella concezione di Dante, che è molto bella, è molto cristiana, proprio perché l'amore è la cosa più grande, il dolore più grande, la ferita più grande, il peccato più grande è tradire chi mi vuole bene. Uno sta lì, mi aiuta, si fida di me, eccetera, e io lo pugnalo alle spalle, no? È il mistero del tradimento, cioè il tradimento di Giuda, di Bruto, cioè è la cosa più grave nel peccato, no? Allora, notate, qui c'è una questione interessantissima, e le persone pensano che sia facile imparare ad amare, no? Dicono: Massimo, voi cristiani state sempre a parlare di queste cose. In realtà tutto questo discorso, queste quattro leggi, e l'ultima che le fa comprendere, le mette nel giusto posto tutte quante, risponde a quella esigenza profonda che noi abbiamo. Come si fa a vivere bene? Come si fa ad imparare ad amare? Pensate ad un paradosso del nostro tempo: tutti criticano quello che la Chiesa dice sull'amore, sull'affettività, sul matrimonio, eccetera, e poi ti accorgi che le persone fanno quello che vogliono e divorziano tutti, cioè il 50% delle persone hanno convissuto 7 anni prima di sposarsi, si sposano e dopo 3 anni... Perché non basta stare nella stessa casa, come si fa ad imparare ad amare? Chi di voi è genitore, come fa ad insegnare a suo figlio a imparare a fare una famiglia bella? E prima ancora, come noi impariamo a... come si fa ad imparare ad amare? Come si fa ad imparare a perdonare? Voi sapete che nei rapporti, nelle famiglie, nelle comunità religiose, nei posti di lavoro, prima o poi qualcuno farà un pasticcio, farà qualcosa di cattivo, e anche noi qualche volta lo faremo, no? Che cosa si fa? Dove si trova la forza per vincere il momento in cui io scopro che il male esiste, ed esiste vicino a me, esiste dentro di me, ed esiste nella persona che è a fianco mio, no? Allora la Chiesa dice, innanzitutto dice: questa domanda è intelligente, come si fa ad imparare ad amare? Cioè, chi crede, chi vuole, ha questa domanda. Non è così, non basta dire fai quello che vuoi, perché le persone fanno quello che vogliono e non imparano ad amare. Le persone fanno quello che vogliono, arrivano a sposarsi, arrivano e non sanno come educare i figli, non sanno come trattare la moglie, il marito, il padre. Cioè, non è facile imparare ad amare. E non è facile proprio perché l'uomo è in questa tensione, in questa lotta, e ha bisogno della grazia di Cristo. L'uomo è stato fatto da Dio per andare verso il bene, ma ha bisogno che Cristo venga verso di lui per illuminarlo, ma soprattutto per guarirlo. Cioè l'uomo, insegna la morale cristiana, la fede cristiana, deve essere toccato da Gesù, deve essere amato per amare. L'uomo non gli puoi semplicemente dire devi amare, ma l'uomo deve scoprire che Cristo è morto per lui veramente, deve scoprire che c'è una grazia che lo ha salvato, che lo ha amato, che ha dato tutto per lui perché lui possa a sua volta donarsi agli altri. Un'ultima cosa per completare il quadro. Capite a questo punto, in questo gioco di queste quattro leggi, la legge della coscienza, la legge del peccato che entra a combatterla, la legge esterna dei comandamenti e il comando dell'amore, questo gioco in cui noi ci troviamo sempre a non poter mai cancellare una di queste quattro realtà. Capite la visione più complessa, torniamo al primo punto, della coscienza. La Chiesa dice da un lato che noi la coscienza ce l'abbiamo sempre, quindi anche il più grande peccatore, anche l'uomo delle Brigate Rosse che ha sparato già 20 persone, ha ancora una voce che gli dice tu li devi salvare, non li devi uccidere, tu gli devi voler bene, li devi perdonare, no? Che cosa dice però, che cosa avviene? Che nel cammino della vita la coscienza, dice la fede della Chiesa, non è una cosa che resta sempre uguale, ma può addormentarsi o può svegliarsi a seconda di quanto accetta di farsi guidare dal bene e da Dio. La coscienza tutti ce l'hanno, ma non ce l'hanno tutti allo stesso modo, perché può pian piano scendere o può pian piano riprendere la via del bene. Vi faccio due esempi negativi e positivi, no? Prima gli esempi negativi per lasciare la parte più seria. Pensate, mi raccontava una persona della malavita, mi raccontava, guarda Andrea, che non è facile insegnare ad un giovane ad uccidere un altro giovane. Come fai tu? Se tu vuoi insegnare a uno, tu gli devi dare una pistola e gli dici prima spara al gatto. E il gatto è un animale, cioè tu vedi il sangue, ma ancora poi spara una gamba, poi impara a rubare, poi dopo. Cioè la violenza è un'escalation, o meglio è una descalation, non so come si dica, il male ti devi abituare al male, cioè il male, il peccato grave, tu lo fai pian piano scendendo. Più ti abitui, più dici ma sì, ma fanno tutti così, ma in fondo che male c'è? Pian piano la vita scende, e la coscienza non è che non c'è, non è che quando poi fai quella cosa, ma si è addormentata. Vi faccio un altro esempio diverso, forse più vicino a noi, no? La mia esperienza di prete è che un tradimento di un matrimonio non avviene mai di botto, non è che io sto bene con la mia moglie o con mio marito, trovo uno, trovo una, tattafi. Una persona cosa fa? Comincia al lavoro a mandarci un sms, poi due, poi tre, poi si accorge dopo 3 mesi che con una sola persona si manda 20 mail, 20 di Facebook, 20, si accorge che a pranzo cerca sempre che non ci sono i colleghi, va sempre con la stessa donna, che non è suo marito o sua moglie. Quella singola sms non è una cosa importante, ma quando diventa un'abitudine, diventa una cosa, pian piano la persona si dimentica che c'è una famiglia, pian piano la sua libertà, la sua coscienza si indebolisce. Lo stesso avviene nel bene, cioè una persona nel bene matura pian piano quando sta vicino al bene. Una persona, per esempio, che si abitua a essere sincera, a dire la verità anche se a faticare, a essere generosa, poi c'è il figlio che sta male, c'è il papà, e dice vabbè lo faremo pure. Cioè il bene è qualcosa, tu non è che di botto riesci a regalare la tua vita nel matrimonio a un figlio, ma entri pian piano a dire ma è chiaro che bisogna donare se stessi, è chiaro. Un esempio, non so se ve l'ho fatto ma ve lo rifaccio, mi ricordo un ragazzo della parrocchia dove sono stato, mi fece molto ridere, lo racconto sempre questo episodio, era un ragazzo che venne in parrocchia a 17 anni circa, bellissimo, intelligente, ricco, ingegnere, cioè tutto, venne da me e mi dice Andrea, io sono molto, Don Andrea mi chiama all'inizio, sono molto contento di venire in parrocchia, però io con una cozza mai. Sapete che a Roma cozza è una ragazza brutta? Cioè, io non so perché lui mi disse questa cosa, ma lui ci teneva a dirmi, io non mi pretendere che io mi metta con una racchia, con una che non mi appassiona. Io risi, insomma, noi preti ne sentiamo di tutti i colori, mi fece ridere questa cosa. Dopo 3 anni lui diventò catechista, fece un cammino di preghiera, di fede, cioè, tornò e mi disse, ti ricordi quella cosa che ti ho detto quando dicevo, certo, è indimenticabile. Guarda, io non ho cambiato idea, io con una cozza mai, cioè una ragazza mi deve piacere. Però ho capito che se la ragazza che mi piace è una persona, per esempio, che non ama gli altri, che vuole solamente andare in giro a fare nei negozi a vedere le cose, vuole solo le pantofole, io voglio una persona che ami gli altri, che abbia la generosità, che abbia... Cioè, cosa era successo in lui? Era la via del bene, la via, il vedere il bene, la carità, lo stare vicino al Signore, gli aveva fatto capire che per lui l'amore non era solo trovare una bella ragazza, ma era una persona che condividesse un modo di vita, che era diventato il suo modo di vita, no? Allora la coscienza, non è che lui non aveva la coscienza prima, ce l'aveva, la coscienza ce l'aveva, ma la coscienza è qualcosa che si forma, cioè stando vicino al bene, la coscienza matura, stando vicino al male, pian piano la coscienza si addormenta, dice la tradizione cristiana, e allora uno fa il male come se fosse una cosa normale, ma lo sa benissimo che è il male, e sa... Allora c'è questo gioco, no? La nostra vita è una vita totalmente libera, ma insieme una vita che deve essere liberata, cioè la fede cristiana la libera veramente la vita. E finiamo con questa espressione del Vangelo straordinaria. Avete ascoltato questa espressione di Gesù che dice, parlando, la verità vi renderà liberi, mentre il peccato vi rende schiavi. Notate il verbo, cioè in questo verbo Gesù dice la verità vi rende liberi, cioè non è che voi siete già liberi, ma voi diventate liberi man mano che seguite la verità e la conoscete, mentre il peccato è in grado di tenervi schiavi. Di solito noi diciamo dobbiamo essere liberi di scegliere la verità, Gesù rovescia il discorso, cioè è man mano che ti innamori della verità che diventi libero. La verità è un cammino di conquista, la verità l'uomo ce l'ha già originariamente, ma la verità è un cammino di conquista per cui io divento veramente libero di amare, no? E c'è il passaggio dopo, ve lo leggete poi con calma, bellissimo. Gesù dice c'è una differenza fra lo schiavo e il figlio. Lo schiavo obbedisce, resta nella casa finché non vede l'ora di andarsene. Ci sono alcune persone che non hanno capito che il Vangelo è una legge di libertà e allora non vedono l'ora di trasgredire la legge di Cristo, perché non hanno capito che è una legge di verità e di libertà. E Gesù continua, il figlio invece resta sempre nella casa del padre, perché è la sua casa, perché sa che in quella casa c'è la libertà, c'è la vita, c'è la verità. Allora il figlio ama, si dona, costruisce, si impegna, fatica anche, ma lo fa non perché è uno schiavo. Lo fa perché ha capito che quella è la via della libertà. Bene, allora veniamo al vostro lavoro di gruppo. Avete qui delle domande molto semplici, le trovate a pagina 6. Prima domanda, cosa significa per te oggi vivere da cristiani? Fra voi sarete solo voi catecumeni, quindi senza catechisti, padri e madri, come sempre, chi se la sente, gli altri liberamente ascoltano, eccetera, ma provate ad avere il coraggio di... Cosa vuol dire vivere? Cioè, cosa avete capito che la vita cristiana è? Cosa c'è di bello in questa vita? Seconda domanda, ti ha colpito la vita di qualche cristiano che conosci bene, illuminandoti a capire il Vangelo? Cioè, qualche cristiano in cui vedendolo tu dici, ecco, è chiaro che questa è la via del bene, che questo è questa voce che mi risveglia, la voce che Dio ha messo in me. Dove avete visto questo? Terza domanda, ancora più complicata, in quale circostanza oggi ti sembra difficile vivere da cristiani e dove trovi luce per orientarti? Cioè, se volete, potete anche liberamente dire questa cosa, a me sembra difficile, vorrei capirla meglio nella catechesi, dove provate a trovare una luce, ma i catechisti vi potranno poi dire questa cosa, aiutarli a... come riporre questa stessa domanda dentro la catechesi parrocchiale per chiarire quell'aspetto della proposta di vita cristiana, perché si chiarisca, si illumini, eccetera.